Buon pomeriggio, buon mercoledì a tutti voi. Io sono Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi vogliamo parlare un po' di giardinaggio invernale, perché in questi giorni le temperature sono davvero scese drasticamente, soprattutto di notte, e il terreno si è raffreddato. Tra poco diventerà anche molto compatto e sarà difficile fare dei lavori, e dunque è importante terminare appunto gli ultimi lavori di giardinaggio prima delle gelate, prima che arrivi durante la notte anche la brina. E bisogna proteggere adeguatamente le piante, trasferire soprattutto quelle sensibili nella loro sistemazione per l'inverno. Per parlare di tutto questo abbiamo invitato Valentino Stedler, che è giardiniere e consulente tecnico. Buongiorno Valentino, bentornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, non in tutte le regioni ci sono già le gelate notturne, chiaramente in quelle più sensibili sì, ed è quasi un po' tardi fare alcuni lavori. Invece in pianura, nei posti ancora abbastanza solati, siamo perfettamente in tempo.
Sì, diciamo sui laghi siamo in tempo ancora per fare tutto. Io lo dico sempre, io speculo fino all'ultimo, soprattutto per quello che concerne pacchettare, cioè proteggere le piante, perché sono sempre dell'avviso che meno tempo le piante trascorrono dietro una protezione meglio è. E ora diciamo siamo arrivati alla frutta. Sono un paio di anni che in questo periodo dell'anno abbiamo l'inverno, se così vogliamo, e poi dopo le temperature diciamo diventano di nuovo più meno fredde. Speriamo che sia così anche quest'anno, avere le nostre 2 settimane d'inverno a novembre e poi delle giornate non così fredde. Comunque, come dicevo, è forse opportuno adesso impacchettare, cioè proteggere comunque le piante mediterranee, in primis gli agrumi, ma non solo loro, anche le strelizie. Parlavamo prima di strelizie, per l'appunto ci sono delle zone che le strelizie le possiamo lasciare di fuori, soprattutto se sono in terra piena, viceversa se sono in vaso proteggiamo anche il vaso. Per quello che concerne la protezione mi piace dire che io sono della vecchia scuola, e tutti questi materiali nuovi che si usano, sintetici, semisintetici, mi piacciono poco. Io preferisco le stuoie di cannetta che lasciano respirare le piante, e poi la cannetta comunque è un materiale naturale che scalda molto, e nel contempo anche quando c'è il sole durante il giorno non si scalda troppo, cioè non fa soffrire la pianta.
Io do subito i numeri, Valentino, ai nostri ascoltatori, perché sappiamo che molto volentieri approfittano della tua presenza per tutte le loro domande. Allora, 076 321 1113 per i vostri messaggi via WhatsApp, 0848 030808 per eventuali telefonate. Dicevamo appunto, sono scese drasticamente in pochi giorni, perché fino ancora più o meno alle vacanze dei morti, quindi a inizio novembre, era talmente caldo che le temperature, non dico che hanno sfiorato i 20 gradi, ma poco mancava, per cui si è atteso, sono stati rimandati alcuni lavori, e poi proprio nelle ultime notti in montagna, sappiamo, anche nevicato, è diventato freddissimo, abbastanza di colpo. Soffrono le piante quando tutto è così repentino e non hanno anche loro il momento per abituarsi?
Certo, sono come noi soffriamo, loro soffrono. Purtroppo, lo diciamo da tanto tempo, non abbiamo più le mezze stagioni, cioè passiamo dal caldo al freddo, e poi succede la stessa cosa in primavera, passiamo dal freddo al caldo in veramente pochi giorni. Capita degli anni che in 3 giorni si passa dall'inverno all'estate, cioè adesso magari la metto giù un po' dura, però è così, e le piante soffrono più che noi, perché noi bene o male ci possiamo vestire, spogliare, possiamo andare in un luogo riparato, le piante sono lì, non hanno le gambe, non possono scappare, e purtroppo per loro devono diciamo sopportare questi cambiamenti molto repentini, molto drastici, e spesso mi fanno veramente pena, perché si vede proprio dal fogliaggio come le piante soffrono questi grandi cambiamenti.
Beh, parliamo sempre del gelo durante l'inverno, tante piante appunto non possono resistere, però anche la pioggia può danneggiare seriamente alcuni tipi di piante, soprattutto quando è così fredda. quando è così anche pesante?
Dunque, il clima del Ticino è molto particolare. Io lo dico sempre, l'inverno è il periodo più asciutto in Ticino, di conseguenza la pioggia ci dà più problemi in primavera e in autunno. In inverno abbiamo solitamente, adesso chiaramente ogni stagione, ogni anno ha la sua storia, però solitamente in inverno abbiamo questi periodi lungo di siccità, non piove, e anche questo è un problema perché fa freddo da una parte ed è asciutto dall'altra, e di conseguenza anche il bagnare diventa un problema, perché quando bagnare? E questo è molto importante, se dobbiamo bagnare, perché abbiamo delle piante in vaso, soprattutto le piante in vaso, ma anche le piante diciamo in piena terra ogni tanto vanno bagnate, se per 2 mesi non arriva una goccia d'acqua, mi raccomando, bagnare alla mattina quando sorge il sole, in maniera che poi la pianta ha tutto il giorno per diciamo asciugare, per assorbire quest'acqua, e guai al cielo bagnare alla sera quando arriviamo a casa dal lavoro, e la pianta deve affrontare la notte, che è chiaramente la parte più fredda diciamo delle 24 ore, e bagnata, ecco.
Ma bagnarla ogni quanto in inverno?
Ma ogni quanto è forse la domanda non corretta. Dipende prima di tutto la pianta, la posizione, la grandezza del vaso, da quanto tempo gli abbiamo cambiato il vaso, l'abbiamo messa in vaso. È chiaro che una pianta che si trova in un vaso da 15 anni non c'è più tanta sostanza, riserva, allora bisogna bagnarla di più. Viceversa, una pianta che abbiamo piantato in autunno, fresca fresca, la bagniamo una volta e quasi quasi passa l'inverno. Chiaro, se non piove per 2 mesi, una volta diciamo al mese la bagniamo, però come detto la pianta appena piantata, perché ha sostanza, perché ha terra, humus in abbondanza, una pianta come detto che da tanto tempo è in questo vaso dove diciamo l'apparato radicale la fa da padrone, allora lì bisogna bagnare di più.
Stanno già arrivando messaggi, un'ascoltatrice ci dice: io quest'anno per la prima volta ho acquistato una di queste serrette con la struttura di ferro e la protezione di plastica, posso mettere lì tutte le mie piante, tutti i fiori, oppure qualcuno non resiste comunque perché all'interno della serra fa troppo freddo?
Allora anche qui dipende che piante e la posizione, naturalmente. Queste serrette vanno benissimo perché proteggono dalla gelata, cioè quello che arriva dal cielo durante la notte, che cala la brina, la rugiada prima, poi la brina. Su questo lato sono eccezionali. Quello che non bisogna dimenticare, sul giorno, se fa bello, vanno aperte, non si possono lasciare chiuse, altrimenti le piante dentro lì cuociono, bollono. Poi dipende, la domanda nello specifico dipende sempre il tipo di pianta. È chiaro che una pianta tropicale comunque dentro lì non resiste. Va bene la pianta mediterranea.
Quindi, siccome queste serre hanno queste aperture, spesso si possono chiudere tipo con le cerniere, no? Vanno aperte al mattino, richiuse la sera?
Esatto.
Ok, poi lì ovviamente non prendono l'acqua, quindi bisogna ricordarsi di bagnarle anche in questo caso, più o meno ogni quanto.
Allora, in questo caso naturalmente che sono più protette e soprattutto che non prendono assolutamente l'acqua, vanno controllate regolarmente, ma dal momento che le apriamo, se fa bel tempo, alla mattina e le chiudiamo la sera, lo vediamo. Quando vediamo che le piante cominciano a mollare le foglie, le bagniamo e, come detto, la mattina, in maniera che hanno tutto il giorno per asciugarsi.
Lorenzo ci scrive: noi abbiamo una pianta della gomma e quest'anno abbiamo deciso di lasciarla all'esterno verso sud e riparata sotto un balcone. Resisterà all'inverno? Chiede.
Sono molto curioso. Io spero tanto che in primavera, quando siamo di nuovo in onda, riceviamo un feedback, perché è una pianta molto resistente. Lo so, se è molto riparato potrebbe anche farcela. È molto importante in questo caso proteggere la base, cioè la radice. Se è in vaso, proteggere molto bene il vaso, impacchettarlo, però lasciarlo respirare, cioè impacchettare il vaso stesso, ma la superficie di terra metterci sopra qualcosa che lascia respirare. L'ideale sarebbero delle foglie, del fogliame o della paglia, qualcosa del genere, e bagnarlo il giusto, cioè non troppo, perché la pianta della gomma piace acqua, piace tanto l'acqua, ma d'inverno, visto che fa freddo, cerchiamo di stare un po' indietro, in maniera che la struttura della pianta si impoverisce di acqua, perché quello che uccide le piante è proprio l'acqua che c'è nella struttura della pianta. Meno ce n'è, meno c'è la possibilità che la pianta poi muoia.
Ma quest'acqua può anche gelare?
Eh sì, è lì il punto. Più una pianta contiene acqua, prendiamo una banana. Una banana, se la strizziamo, esce una tonnellata d'acqua. La banana è la prima che soffre, non che muore, ma che soffre il freddo, perché è piena d'acqua. Se noi prendiamo una pianta, viceversa, che contiene poca acqua, quella resiste di più, proprio perché l'acqua, chiaramente, gelando, si modifica il volume e scoppiano, chiamiamole le vene.
Pat chiede: la camelia invernale in piena terra e in piena fioritura va ancora bagnata alla base?
Allora, dipende sempre. Se è in piena terra, come in questo caso, sicuramente meno. Se piove o se nevica una volta ogni 3 settimane, ogni 4 settimane, è abbastanza. Io, come ho detto prima, in Ticino succede sovente che d'inverno per 6, 8 o anche 10 settimane non piove. Allora, le piante che sono a dimora da tanti anni, che hanno un apparato radicale di conseguenza già sviluppato, resistono molto bene. Ma se noi abbiamo piantato la pianta in autunno o, non so io, l'anno precedente, l'apparato radicale è ancora tutto lì, allora bisogna tenerle sott'occhio e bagnarle se siamo confrontati con un periodo molto lungo di siccità.
Dolly ci dice: buongiorno, ho portato in garage le dipladenie, come curarle ora?
Le famose dipladenie. Dunque, la dipladenia ha bisogno comunque tanta luce, solitamente nei garage ce n'è poca e non è che gli piaccia troppo non avere luce la dipladenia. La dipladenia comunque, molto probabilmente in garage, la parte aerea, la parte verde seccherà, ma non è un problema perché la dipladenia ha questa radice che riesce a magazzinare riserve per generare poi una nuova pianta in primavera. Quello che non va dimenticato è che per rigenerare questa nuova pianta la dipladenia comunque ha bisogno di calore che non è che trova già in mese di aprile alle nostre latitudini, è calore che dalle nostre latitudini arriva solo a maggio, giugno, e di conseguenza la dipladenia vecchia che noi vogliamo farle passare l'inverno in primavera successiva, cioè l'anno successivo, dobbiamo avere tanta pazienza per avere poi una pianta di nuovo bella e soprattutto il fiore. In questo caso il fiore, al posto di averlo già a maggio-giugno, ce l'avremo solo a luglio-agosto.
Approfitto del messaggio della nostra ascoltatrice per chiederti appunto: ci sono tante persone che hanno piante, fiori in vaso, in cassetta, e quindi decidono di spostarle, trovare un posto più riparato per l'inverno, quindi le mettono in una parte del balcone contro la parete, dove magari arriva anche oltretutto un parecchio sole, si scaldano un pochettino. C'è chi, abbiamo sentito, le mette in queste serrettine di plastica, chi addirittura ha comprato delle serre vere e proprie in giardino, chi li porta in garage, chi li ha già portati in casa. Dopo vedremo, forse adesso è un po' troppo tardi per portare piante e fiori in casa, ma ci sono delle piccole astuzie. Ecco, con quale criterio posso decidere questi fiori, queste piante, posso ripararle semplicemente dove posso, quali tirare all'interno, quali vanno coperte?
Dunque, io distingo sempre dalle piante tropicali alle piante mediterranee, e poi ci sono le piante naturalmente autoctone che non hanno bisogno, diciamo, nessuna, diciamo, cura in questo senso. Dunque, le piante mediterranee sono quelle che possiamo lasciare in una serra fredda, che possiamo lasciare sul balcone in un angolo riparato o in qualsiasi, diciamo, anche contro la casa, sotto un balcone. Ci sono tantissime possibilità che magari chi più chi meno, a seconda anche della posizione, del luogo geografico, del cantone, vanno protette più o meno. E naturalmente ci sono quelle tropicali, e qui metto dentro le orchidee, per esempio. Io le orchidee le metto di fuori, tutte le piante d'appartamento che solitamente sono tropicali o subtropicali, io le metto fuori durante l'anno e poi le tiro dentro. Il tirare dentro è sempre una questione di temperatura e soprattutto di non fare subire degli shock, nel senso che le si tira dentro quando più o meno le due temperature si eguagliano, cioè la temperatura esterna e la temperatura interna sono più o meno uguali. Adesso più o meno 5 gradi di differenza non fa niente, però da non tirarle dentro adesso, perché è chiaro che se adesso le abbiamo tenute di fuori fino ad ora e di notte abbiamo già avuto 0 gradi e le tiro in casa dove la temperatura minima è 22-23, lo shock è grandissimo e la possibilità che la pianta addirittura muoia è possibile, diciamo. Di conseguenza va tirata dentro molto prima. Tu parlavi degli accorgimenti, dei trucchetti. Se ci siamo dimenticati di tirare dentro una pianta di questo tipo, facciamo degli step, non la portiamo subito in casa, magari la portiamo in garage o in cantina dove la temperatura è 10 gradi la notte e poi la portiamo poi in casa dopo che si è acclimatizzata, che è stata, non so, una settimana in cantina, la portiamo nell'appartamento. Allora così è ancora fattibile. Non c'è una data, non è che io le mie orchidee le tiro dentro il 1° d'ottobre o il 30 ottobre, le tiro dentro quando appunto la temperatura notturna comincia a essere a 15 gradi, 13 gradi, io le tiro dentro, ecco.
Ecco, quindi molto interessante il consiglio, piccoli step, abituiamola poco a poco, anche fino a una settimana si acclimatizza e poi la tiriamo dentro completamente. Allora, un'ascoltatrice dice: buongiorno signor Stedler, abito a ragno, ho dei gerani nelle vaschette in terrazza verso l'interno. L'anno scorso li ho messi in una piccola serra lasciata sempre in terrazza, ma li ho estratti molto mosci. Quest'anno vorrei tenerli in terrazza così come sono, ma forse dovrei abbassarli sul pavimento, dovrei coprirli. La ringrazio tanto per il consiglio.
Dunque, non vedo bene la circostanza e non so dove è Soragno, scusatemi.
È zona d'Avesco.
Ok. Dunque, il geranio, anche qui dipende quale geranio. I zonali, che sono i gerani che crescono in verticale, che hanno un tronco più grosso, contiene più acqua, di conseguenza è più, diciamo, è più delicato. Un Ville de Paris, cioè quelli che vengono chiamati edera, che hanno un gambetto molto più fine e che cascano, questi sono molto più resistenti perché contengono meno acqua, sono più facili, di conseguenza gli fagli passare l'inverno di fuori. Quello che è importantissimo, il geranio deve essere protetto, deve essere, non so, su un balcone che è coperto vicino diciamo alla parete della casa, perché non dobbiamo dimenticare che noi in casa riscaldiamo, all'interno della casa è caldo, questo calore comunque, anche se le case sono isolate, esce, allora vicino alla parete è comunque più caldo che all'esterno, veramente in giardino. E il geranio ha bisogno di questo perché è una pianta sì mediterranea, ma direi già ancora più a sud che il Mediterraneo come sua diciamo spontanea crescita, diciamo il Sudafrica, ecco, il geranio che noi coltiviamo in erbaccia, ecco, tanto per farci un'idea. Si può fare, funziona benissimo. Noi abbiamo un cliente che per caso abbiamo piazzato un vaso di terracotta molto grande, 75x75, un cubo, dove l'idea era di mettere delle piante grasse, coperto a 500 metri d'altezza. E il cliente aveva messo dei gerani. Questi gerani sono diventati bellissimi e quando dovevamo mettere le piante grasse, il cliente ha detto: ma no, è peccato strapparli, sono così belli. E nel frattempo sono 7 anni che sono lì e sono bellissimi e non fa niente, cioè semplicemente c'è una copertura, cioè il freddo che viene dall'alto non lo ricevono, chiaramente poi c'è la casa verso nord che protegge, e l'ideale è uno spettacolo da vedersi.
Allora Mirena ci ha mandato la fotografia, mi sembra una aiuola, però è molto piccola la foto, non riesco a vedere bene, con delle piante grasse, sai, quelle che sembrano come delle margheritone, con tutte le foglie comunque verdi, sembra un po' un carciofetto, quelli che si staccano e si rigenerano. Ecco, e dice: io la sera metto il telo e lo tolgo di giorno, va bene così?
Suppongo di sì, dipende sempre dalla posizione, dipende da tanti fattori. Devo dire una cosa, che le piante grasse, stranamente, perché contengono tant'acqua, comunque sono relativamente resistenti al freddo. È chiaro che non le bagniamo d'inverno, proprio per non farle assimilare ancora acqua ulteriormente.
Un'altra ascoltatrice dice: ho due piante di portulaca, una in terra, una in vaso, sono nel Mendrisiotto, resisteranno?
Poca idea.
La portulaca è stagionale di solito.
Sì, di solito è stagionale. È vero che la portulaca è al suo massimo splendore quando andrebbe strappata, e anche perché si trova in vendita tardi in stagione, nel senso solitamente è già a luglio-agosto quando le si trovano belle nella vendita, e di conseguenza è anche peccato poi strapparle. Si può sempre tentare, come detto, bagnare poco, posizione molto riparata, se è appunto un balcone, roba del genere, meglio. Io dico sempre: mettete in superficie un po' di foglia, un po' di paglia, in maniera che sia protetta la terra, e sperare.
Allora, qualcuno ci chiede a proposito dei limoni, dice: i nostri hanno 12 anni, sono in vasi grandi all'esterno, però vicino al pergolato, sempre esposti al sole anche durante l'inverno. Adesso abbiamo messo dei teli con cerniera, si devono concimare, chiedono.
Allora, d'inverno non è necessario concimarli. Il limone va concimato sicuramente durante l'anno, soprattutto se è in vaso, perché il nutrimento che riceve è lì e basta. Lo dico sempre all'inizio: quando noi cambiamo il vaso, diamo della terra nuova, diamo del concime solido, va concimato meno a livello liquido, ma una volta che ha preso piede il limone, che ha 5-6 anni che è nel vaso, va concimato, ma regolarmente. Io li concimo una volta alla settimana.
Abbiamo visto nell'edizione in cui abbiamo parlato di agrumi quanti ascoltatori hanno i limoni. Allora, che cosa va fatto adesso a queste piante per che passino in maniera ottimale male la stagione fredda?
Dunque, dipende tantissimo. Se le piante sono talmente grandi e il vaso è talmente grande e di conseguenza sono pesanti e non abbiamo la possibilità di spostarle e restano al loro posto, bisogna proteggerle bene. Allora, in primis proteggere il vaso, come detto, perché è lì la parte più delicata, cioè la radice, e poi proteggere la pianta. Come detto, oggi ci sono tantissime proposte nella grande distribuzione, ci sono questi teli con le cerniere che sono anche fin carine da vedere. Io sono sempre un po' scettico con i materiali non naturali. Io vado sempre, lo ripeto, con la cannetta, con il giunco, chiamatelo come volete, con questi rotoli, e impacchetto le piante. Funziona benissimo, non è un problema. Lo ripeto per chi magari non mi ha ancora mai sentito: limone fra gli agrumi è quello più delicato. Un arancio, un pompelmo è molto meno delicato in tutti i sensi che il limone, anche per il freddo.
Partiamo dal presupposto che poi possa esserci anche qualcuno di assolutamente principiante e si occupa di questi lavori per la prima volta. Cosa vuol dire proteggere il vaso? Lo devo impacchettare?
Sì, allora noi, ecco, lavorando sempre con questi rotoli di giuncheto, di bambù, chiamiamolo come vogliamo, prima impacchettiamo con una stuoia bassa, diciamo da mezzo metro, quello che è il vaso, ci giriamo il giro due volte. C'è chi usano queste plastiche con le bolle d'aria che isolano molto bene, si possono usare dei teli geotessili perché lì non deve respirare, lì si può impacchettare e basta, in maniera che non entra il gelo. E poi si protegge la pianta. Normalmente noi leghiamo anche un po' la pianta, perché la pianta poi cresce in maniera scomposta. Impacchettarla più è compatta e più è facile, allora prima leghiamo la pianta e poi gli mettiamo la protezione. Quello che è molto importante, scusa se ti interrompo, è che sopra sia chiuso, perché la neve, se dovesse esserci, non è tanto per il freddo ma poi per l'umidità, può far marcire, può danneggiare la pianta.
Esistono queste protezioni a sacchetto, c'è anche, appunto, la signora prima diceva con la cerniera, c'è chi invece proprio gira con il rotolo. Ci vuole spazio? Posso girarlo stretto intorno alla pianta? Come devo fare?
Dipende sempre dal materiale che si usa. Se usiamo un materiale appunto sintetico come questi teli, ci deve essere aria, giustamente, perché altrimenti soffoca la pianta. Se si usano materiali naturali, si può naturalmente anche, come facciamo noi, proprio le schiacciamo.
Patta chiede: le rose Bansky in piena terra piantate in maggio vanno sempre bagnate anche in inverno?
Ma è una foglia caduca. Forse tiene la foglia la Banksy, eh? Forse tiene la foglia. Sì, va bagnata se è molto asciutto. Però se l'abbiamo appena piantata a maggio, vuol dire che comunque la terra è ancora soffice. Se proprio per 4 settimane non piove, bagniamo dopo 4 settimane, ma altrimenti se piove, come succede normalmente, ogni 2-3 settimane, fa un po' di umidità, dovrebbe essere abbastanza.
Qualcuno ci scrive: buongiorno, cosa fare in inverno con una calla in piena terra? Abito a 700 metri.
Dunque, la calla di per sé non è un problema perché si comporta come un perenne. Quando fa freddo, se la posizione non è tanto riparata, non riesce a tenere il verde, nel senso che si ammoscia e la si taglia a zero, e in primavera la radice, che anche in questo caso, tornando alla dipladenia, è un po' simile, la calla riesce a rigenerarsi perché fa una riserva nella radice.
Doris ci ha mandato la foto di un suo ciclamino in vaso, tutto, lei dice, è un po' moscio, insomma, si vedono, le foglie sono ancora abbastanza belle, mentre i fiori sono proprio cascati, e dice: cosa posso fare col ciclamino che ha preso il gelo? Grazie mille.
Allora, il ciclamino da noi è un po' al limite, ci sono delle posizioni molto, diciamo, privilegiate dove il ciclamino sta bene, viceversa nella maggior parte dei casi il ciclamino soffre. Naturalmente soffre perché? Perché è stato coltivato in serra. Noi abbiamo comprato il ciclamino probabilmente in autunno, quando le temperature erano ancora belle, miti da noi. L'abbiamo messo di fuori perché effettivamente il ciclamino quello selvatico, sta di fuori, ma non è da confondere col ciclamino che noi acquistiamo da coltura. Quello è stato coltivato in serra e abituato alla serra, e di conseguenza il primo inverno soffre. Soprattutto i fiori, perché sono stati forzati, questi fiori cadono. Io consiglio di togliere questi fiori sperando che tiene la foglia, e i fiori che farà poi in seguito, quelli saranno resistenti.
Abbiamo un ascoltatore al telefono, pronto?
Sì, pronto.
Buongiorno.
Buongiorno, senta, volevo chiedere all'esperto, io ho il prato verde intorno alla casa. Cioè, era un terreno agricolo, tenendolo pulito, tagliandolo regolarmente, è bello lo stesso. E lì in primavera crescono le margherite in molti posti del prato. Sono bellissime e durano un mese, mese e mezzo. E adesso qualcuno mi ha detto che se si concima il prato verde impedisce la crescita delle margherite, giusto? Volevo chiedere quello.
Dunque, buongiorno prima di tutto, non è che si impedisce la crescita, ma queste margheritine sono da terreno povero. Se noi lo rendiamo ricco questo terreno, le margheritine soffrono. Allora bisogna capire quello che si vuole: vogliamo un tappeto verde o vogliamo un tappeto a fiore? Io francamente le consiglio di stare sul fiore, che è più bello, attiriamo le api, i bombi, che loro amano questa cosa. Io adoro i prati spontanei dove ci sono i fiori.
Esatto, è quello che ho fatto. Io lascio crescere i fiori e taglio in giro dove non ci sono, è bellissimo lì. Però ho avuto quella informazione lì, era un po', volevo chiedere se è vero o meno. Quindi, se ho capito bene, è meglio non concimare.
Come detto, se lei vuole i fiori, è meglio non concimare i fiori.
No, concimare. Sì. Boom, grazie mille.
Grazie a lei per la domanda. Buona giornata. Tra l'altro, ecco, visto che si parlava di prato, magari bisogna dire che è anche importantissimo, prima dell'inverno, pulirlo completamente, togliere tutte le foglie.
Oh, vedo che hai imparato, brava. Sì, giusto. I prati in questa stagione vanno preparati per l'inverno. Soprattutto quei prati dove fa freddo, non so, nelle valli in particolare, bisogna stare più all'occhio. Allora, liberare i prati dalle foglie, tagliare il prato, perché chiaramente non è opportuno che sia lungo, soprattutto dove farà freddo, e dargli una concimata adatta, cioè una concimata che più ricca di potassio che di azoto. Normalmente i concimi per tappeto verde sono ricchi di azoto, prendiamo uno specifico per l'autunno che è più ricco di potassio, in maniera che rafforza la radice, che rafforza la pianta in genere, e se poi troviamo un prodotto che c'è dentro anche del magnesio, tanto meglio, così almeno proteggiamo il prato dai funghi.
Ci ascoltiamo i Maroon 5, This Love, e poi continuiamo a rispondere alle vostre domande. Oggi il nostro ospite della consulenza, Valentino Stedler, che è giardiniere ma anche consulente tecnico, sta rispondendo a tutte le nostre, le vostre domande sugli ultimi lavori di giardinaggio, proprio per affrontare al meglio l'inverno, il freddo, le gelate notturne. Abbiamo un'ascoltatrice al telefono. Pronto, Marisa?
Sì, buongiorno signora.
Buongiorno.
Senta, io volevo domandare che ho una pianta di bougainville. Se devo tagliarla un po' o come? E poi una pianta di calle che continua a farmi fuori foglie e verde verde. Cosa devo fare?
Dunque, Marisa, cominciamo con la bougainvillea. La bougainvillea ce l'ha in giardino o ce l'ha in casa?
No, l'avevo fuori in terrazzo.
In terrazzo, bello riparato allora.
No, fino adesso era fuori così, adesso l'ho tirata dentro stamattina e non so come devo fare.
Dunque, noi abbiamo una bougainvillea, solo una, che resiste in Ticino. Noi la chiamiamo Laghi, cioè una varietà che è stata creata qui sul Lago Maggiore e si è diffusa in Ticino. Se noi compriamo una bougainvillea nella grande distribuzione o in vacanza in Liguria, queste sono le Glabra sanderiana, che purtroppo da noi fanno molta fatica a passare l'inverno. Allora, io quello che posso dire, cioè noi speriamo sempre che anche lei ce la faccia, metta la sua pianta in un angolo veramente molto riparato, non tagli niente, lasci tutto il verde che c'è, un po' protegge se stessa, protegga bene il vaso, e non dimentichi che comunque è una pianta sempre verde e di conseguenza se è protetta e quando piove non prende l'acqua, di bagnarla almeno una volta ogni 2 settimane, dargli un po' di acqua, bagnarla alla mattina quando il sole è uscito, in maniera che abbia tutto il giorno per asciugarsi e sperare.
Speriamo.
L'altra domanda, signora, era?
Era la calla.
Calla,
sì. La calla è bella verde, ma non fiorisce, da quello che ho capito.
No, adesso no, è fiorito tutta l'estate, che ne ha fatto tanto di quelle calle.
Bene.
Però continua a far fuori foglie e verdi, ma non dovrebbe essere gialla adesso.
Ma se è verdi vuol dire che sta bene, non devi preoccuparsi per la calla, perché se resiste, se resta verde, tanto meglio. Se viceversa il freddo avrà il sopravvento, come ho detto prima, la calla si ammoscia, lei taglierà poi tutto quello che è marcito in primavera e la radice rigenererà una nuova pianta.
Ecco, devo coprirla o qualche cosa?
Ma se vuole metterci sopra un po' di paglia o un po' di foglie, non so, se ha una palma in giardino, una tradizionale palma, taglia una qualche foglia di palma e gliela intreccia sopra, così la protegge.
Ecco, bene. Grazie mille.
Grazie Marisa, buona giornata. Ecco, invece abbiamo un ascoltatore che ci ha scritto e dice: buongiorno, 2 domande. 1, devo coprire i gerani ora che sono in fiore? 2, ho appena tirato dentro l'ibiscus, devo togliere le foglie?
Sì, io consiglio di toglierle. Dunque, si può anche evitare di toglierle, ma le perderà tutte, perché queste foglie appunto si erano abituate al freddo, le ha tirate, suppongo, dentro in casa dove le temperature non vanno sotto i 20 gradi, con ogni probabilità le perde comunque. Io dico sempre, l'ibiscus comunque sia cresce ogni anno sempre di più, se non lo potiamo a un certo punto non passa più dalla porta. E io ho un ibiscus che sarà 40-50 anni che tiro in casa, lo poto tutti gli anni quando lo tiro in casa, tolgo tutte le foglie, l'ibiscus ha la dimensione che io desidero e non lo faccio crescere.
Harriet ci chiede anche lei a proposito dei gerani, ma sono ancora in fiore sul balcone, sembrano ancora assetati, quindi è corretto dargli ancora dell'acqua? E poi chiede se li metto al riparo, lo faccio magari sotto plastica?
Allora, è chiaro che, lo so, i gerani sono ancora belli, sì, vanno bagnati, naturalmente non vanno bagnati come l'estate, vanno bagnati molto di meno. Sicuramente la posizione deve essere una posizione dove non prende l'acqua piovana, di conseguenza l'unica acqua che prende è quella che gli diamo noi. Io consiglio di bagnarli ogni 2-3 settimane, e visto che li bagniamo noi e le bagniamo magari con il bagnino, non usate acqua gelida, prendete dell'acqua temperata per bagnarla e bagnateli appunto in mattinata, quando il sole è, diciamo, nato per bene, cioè fuori bene, in maniera che hanno tutto il giorno per asciugarsi.
Ci scrivono: io ho 3 grandi oleandri e un olivo in vaso, sono in un Wintergarten, quindi in un giardino d'inverno, la temperatura lì è circa 10-15 gradi, quante volte alla settimana devo bagnarli?
Dipende tantissimo da quanto tempo sono in vaso, con quella temperatura lì, se le ho appena invasate, cioè rinvasate, basta una volta ogni 2 settimane, viceversa se sono da tanti anni in vaso, sicuramente una volta alla settimana.
Un altro messaggio, un ascoltatore ci scrive: cosa mi consiglia per la clivia, per farla fiorire? Mia figlia l'ha enorme, sempre in casa, ma niente fiori. La mia la tengo sempre fuori, sia in inverno riparata che in estate proprio all'aperto, e non fiorisce mai, non è mai bella con il caldo. In inverno la vedo quasi quasi più bella, perché dentro è troppo caldo forse.
Dunque, la clivia è un fiore meraviglioso che è passato un po' di moda, non se ne vedono quasi più. Non è evidente come pianta la sua cura. Viene consigliata da piantare non in pieno sole, che è tendenzialmente una pianta da penombra. Probabilmente quello è già un fattore. Penso anche che la clivia, se ha troppo nutrimento, tendenzialmente non fiorisce. È una di quelle piante che fiorisce se gli facciamo fare un po' di fame. È brutto a dirsi, perché io solitamente consiglio il contrario, preferisco abbondare col nutrimento, mi piace che le piante crescano, che stiano bene. Però la clivia è una di quelle poche piante che, se vogliamo forzare la fioritura, facciamogli fare un po' di sete nel periodo autunnale, e poi in teoria in questo periodo dell'anno dovrebbe fiorire.
Abbiamo un altro ascoltatore al telefono. Pronto, Alberto? Pronto?
Sì, pronto.
Sì, è lei. Buongiorno, Alberto.
Buongiorno, mi scusi, io ho preso una pianta di limone al mese di agosto che aveva in vaso con dei limoni piccolini verdi. Adesso che faceva freddo l'ho ritirata in casa, i limoni sono diventati gialli e anche belli grossi. Ma dopo questa primavera la devo trapiantare o deve sempre rimanere in vaso?
La faccio ascoltare per telefono, visto che è in macchina, per radio, visto che è in macchina, la lasciamo alla guida. Buongiorno, grazie per la domanda.
A lei, salve.
Dunque, Alberto, sì, solitamente il vaso di coltura del limone è molto piccolo, e in primavera le consiglio vivamente di cambiare il vaso, non esagerare. Se è un vaso, diciamo, il classico vaso 18 o vaso 24, passi da una misura all'altra, nel senso che se è un 18 gli dà un 24, se è un 24 gli dà un 36 al massimo.
Un altro ascoltatore ci dice: buongiorno, ho una yucca nel balcone, non gli do acqua da un mese, posso continuare così, magari a dare acqua tra una ventina di giorni?
Allora, qui bisogna sapere che yucca è, se si tratta una yucca autoctona o una yucca tropicale, cioè una Elephantibes o una filamentosa, tanto per citare due specie. La nostra autoctona, per esempio la filamentosa, è una pianta che non muore mai, è resistentissima, è una pianta che va bagnata relativamente poco, solitamente in questo periodo dell'anno la si pulisce, si toglie via il secco che ha formato durante la stagione, e se è in piena terra non la si bagna, se è in vaso la bagniamo una volta ogni 2-3 settimane. Viceversa, se è una yucca Elephantibes, cioè il tronchetto della felicità classico, quello è una pianta subtropicale e di conseguenza va protetta, in teoria andrebbe portata in casa, cioè andava portata in casa. E va detto una cosa, che è una pianta molto resistente, malgrado sia nel subtropicale, proprio perché ha poca, diciamo, acqua nella sua struttura. Se la bagniamo poco, resiste parecchio. Di conseguenza, se è in vaso ed è ancora di fuori, consiglierei di non portarla in casa, ma di metterla in una posizione molto riparata, dove comunque prende il sole quando c'è il sole, e bagnarla relativamente poco, cioè direi ogni 3-4 settimane.
Ci scrivono, ho tenuto una stella di Natale dell'anno scorso perché ancora verso febbraio-marzo mi è rifiorita. Adesso cosa devo fare per far sì che le foglie mi ritornino rosse?
Ah, le stelle di Natale è la prossima puntata.
Tornano ricorrentemente.
Sì, dunque, sì, è un argomento che tratteremo la prossima puntata, però sì, possiamo andare in anteprima. La stella di Natale per fiorire, che è poi la parola sbagliata, perché quello che noi intendiamo fiore non è un fiore effettivamente, ma è una foglia trasformata, gli si toglie la luce, cioè si riduce la luce. Allora si forza la colorazione di queste brattee.
Dani chiede a proposito dei cactus invece, dice cosa fare, sono al sole in questo momento, li tiro dentro, quando, come farlo?
Dunque, dipende sempre anche qui che cactus sono. Se sono i classici cactus globosi, basta metterli in una posizione riparata dove non prendono la neve o l'acqua piovana nel periodo invernale. Comunque non dimenticarla, una volta al mese vanno bagnati anche loro e devono avere luce. Loro devono avere luce, anche se le mettiamo protette, devono avere il sole.
Cosa fare con l'ulivo in vaso, ci chiedono?
Ma in linea di massima non dovrebbe essere un problema se non abitiamo ad airolo. Tutto quello che è in piano, l'ulivo in vaso, se è una posizione molto esposta, dove magari ci sono delle correnti fredde, proteggerei il vaso, e non dimentichiamo di bagnare se non piove.
Pamela dice, ho una gardenia bellissima in vaso da 7 anni, adesso l'ho spostata contro il muro sulla terrazza, la devo comunque anche coprire, abito nel Bellinzonese.
Allora, aria molto fredda Bellinzonese, se è protetta dalle correnti...
Perdona, ci ha mandato anche una foto, si vede che dove è stata spinta picchia il sole sul muro.
Perfetto, ma io penso che la posizione potrebbe essere buona. L'importante è che sia protetta dalle correnti da nord, perché quelle a Bellinzona sono sempre molto importanti e la gardenia non le sopporta. Se siamo protetti su quel lato lì e da sud abbiamo il sole, va già molto bene. Io non la impacchetterei di più, proteggerei il vaso, ecco, l'apparato radicale lo proteggerei, e essendo una sempreverde va bagnata una volta ogni 2 settimane.
Anche il prossimo ascoltatore ci scrive da Bellinzona Centro, chiede ancora per i limoni, dice ho una pianta che ha già 4-5 metri in altezza. Possibile?
Sì,
un limone così alto?
Certo.
Ok, e fa dei bellissimi limoni, cosa fare?
Dunque, se è così alta vuol dire che non è in vaso, o dice che è in vaso?
No, non lo dice.
Ok, se è così alta suppongo che sia in terra piena, perché gli agrumi si sviluppano tantissimo quando sono in terra piena, viceversa in vaso si sviluppano molto di meno perché hanno meno, diciamo, nutrimento. E se è in terra piena c'è poco da fare. Se è diventata così alta vuol dire che è già tanti anni che è in questa posizione, vuol dire che la posizione è favorevole, penso che non sia da cambiare assolutamente nulla.
Allora, un ascoltatore ci chiede a proposito degli alberi di Natale, facciamo una piccola anteprima, possiamo dire che è comunque uno di quei nodini al fazzoletto che ci siamo fatti, e proprio la settimana prima di Natale Valentino sarà qui per rispondere a tutte le vostre domande inerenti fiori natalizi, appunto stelle di Natale, alberi e quant'altro. Allora, l'ascoltatore dice, stavo optando per comprarne uno in vaso, ma dicono che poi se dovessi ripiantarlo in zona soffrirei troppo il caldo, consiglia di andare quindi a piantarlo in montagna? Si può fare, chiedo io invece, oppure in alto vedeggio resiste durante il periodo fino all'Epifania? Conviene bagnarlo in casa o circa 23 gradi?
Dunque, è un argomento, come hai già anticipato te, che sicuramente tratteremo prima di Natale. Dico solo una cosa, gli alberi di Natale che noi troviamo adesso nella grande distribuzione espressione in vaso, non sono coltivati in vaso. Se vogliamo l'albero di Natale coltivato in vaso, dobbiamo andare da un vivaista. Lui ha gli alberi di Natale coltivati in vaso. C'è una grande differenza, sono tutte e due nella terra, ma quello della grande distribuzione in linea di massima è stato tolto dalla piena terra un mese fa, 2 settimane fa, 3 settimane fa, quello che è, ed è stato cacciato in un vaso. Sia come sia, queste piante non hanno quasi nessuna possibilità di sopravvivenza, anche se le piantassimo subito. Se poi passa un mese o 3 settimane in casa da noi con 23 gradi, comunque sia, non vedo futuro per questa pianta. Ecco.
Ci chiedono, si salta chiaramente di palo in frasca, ma perché ognuno chiede l'argomento che interessa. Buongiorno, quando si mette la calce in giardino?
Dunque, si potrebbe mettere adesso, ma dipende sempre che calce è, se è granulata o se è in polvere. Io da me la calce la metto in primavera presto. Allora, febbraio-marzo, metto la calce, do una piccola vangata e l'acqua piovana della primavera, che è sicuramente più abbondante che quella invernale, fa sì che questa calce si sciolga adagio adagio.
Qualcuno ci dice, mi riallaccio all'ultima affermazione, sempre quella delle foglie da levare dal prato. Io ho sempre sentito dire che è meglio lasciare le foglie sul prato per proteggere l'erba dal gelo. Io faccio dei mucchi attorno agli alberi, sbaglio?
Ma no, non sbaglia per gli alberi. Poi se sotto l'albero c'è il prato è possibile che ne soffre. Poi dipende che tipo di foglie sono. Se uno ha la fortuna di avere le foglie di faggio, per esempio, che sono delle foglie normalmente belle secche, quasi dure, che è difficile che marciscano, non è un problema. Il problema sono quelle foglie che deperiscono, che marciscono, e il marciume della foglia si trasmette poi a un marciume del tappeto verde, ed è la cosa peggiore che possiamo avere in un prato.
Qualcuno ci chiede, sempre a proposito della bougainvillea in vaso, l'ha portata in serra, chiede se va bene lì e quanto deve essere bagnata.
Dipende sempre quanto, diciamo, questa serra è protetta, comunque non prende acqua piovana. Io direi così a naso una volta ogni 2 settimane.
A che altezza devo tagliare i fusti delle more adesso per avere un buon raccolto il prossimo anno?
Dunque, la mora, come anche il lampone, naturalmente il lampone ha una vegetazione, diciamo, molto meno vigorosa, però in proporzione entrambi si lasciano i rami giovani, il ramo dell'anno, ramo massimo di 2 anni, a un'altezza più o meno di 80 centimetri, 1 metro al massimo, e tutto quello che è vecchio lo togliamo.
Il consiglio da parte di un'ascoltatrice ci dice: mio papà proteggeva i limoni e poi metteva una piccolissima lampadina di pochi watt che accendeva le notti in cui faceva veramente tanto freddo.
Sì, sì, senz'altro.
Sempre a proposito di bagnare, ci arriva una bella pianta di olivo in vaso, in balcone. Con quale frequenza lo devo bagnare? Sarebbe utile potare l'olivo a circa 4 anni?
Allora, l'olivo sì, va potato, ma non adesso. Lo dico sempre, l'olivo è una pianta mediterranea, una pianta che non vuole una potatura invernale, cioè soffre la potatura invernale, da non confondere all'olivo che sta in Umbria o sta in Spagna, dove l'inverno è diverso che da noi. Se noi abbiamo l'amico spagnolo di turno, lui è abituato che al suo paese gli olivi vanno potati in gennaio-febbraio. Questo si può farlo al sud, nelle zone mediterranee, non si può fare da noi, o non si dovrebbe fare da noi, perché la pianta soffre. Allora, se non l'abbiamo fatto in autunno, lo facciamo poi in primavera.
Un'ascoltatrice ci scrive: buongiorno, il mio limone adesso ha un ramo che fa mandarini, è possibile, è normale? Chiede.
Un limone che ramo fa mandarini vuol dire che con ogni probabilità questa pianta è stata innestata su un mandarino, probabilmente non è proprio un mandarino, può essere un calamondino, come porta innesto è molto resistente. Sì, è possibile. Solitamente adesso non voglio fare l'uccello del malaugurio, non deve essere per forza così, ma solitamente quando succede questo il selvatico sta prendendo di nuovo diciamo il sopravvento e il porta innesto, cioè in questo caso il limone, è possibile che col tempo deperisca.
Ci chiedono anche se il gelsomino si può lasciare all'esterno, fuori, e anche dei figli piccoli, dicono.
Allora, gelsomino ce ne sono tantissimi, bisognerebbe sapere quale, perché abbiamo il nudiflorum che è autoctono e quello non è un problema. Se poi cominciamo a parlare di un azoricum, che è il prossimo step, che viene dalle azzorre, come dice il nome, quello sta di fuori a seconda della posizione. Io ce l'ho in giardino, non faccio niente e cresce come un'erbaccia, ma sono sicuro che a Bellinzona, per esempio, non ci sta.
Tante domande a proposito dei limoni, l'abbiamo detto in apertura, è davvero una pianta amata e molto frequente nei nostri giardini e balconi. Qualcuno ci dice: io ho seminato proprio con il seme un limone, ora è alto quasi un metro, secondo lei mi darà dei frutti?
Sì, potrebbe dare dei frutti, ma c'è il ma. Allora, in linea di massima non li dà, capita che li dà pochi e soprattutto non commestibili. Va innestato il limone per avere una pianta con frutto commestibile. Normalmente, se noi seminiamo il limone, se viene un frutto sarà un frutto che è tutto buccia, niente polpa, ecco.
E invece un'ascoltatrice dice: ho dei cedri del Libano enormi che avranno 100 anni, peogne, prato, rose, tutto ciò anni fa era ancora bello, oggi non fiorisce quasi più, penso non ci sia molto da fare?
Non ho capito la domanda di questo ascoltatore, cosa c'entra il cedre con le begonie?
Probabilmente ha citato tutti questi alberi dicendo che non fioriscono quasi più, se c'è qualcosa che si può fare oppure si lascia così la natura, io la interpreto così.
Allora, il cedro che ha 100 anni è un albero enorme con un tronco enorme, probabilmente è una pianta alta 20 metri, la butto lì così. Poi non capisco il nesso, sì, lasciamo la natura fare il suo corso.
Qualcun altro ci scrive: è possibile in questo periodo fare un trattamento preventivo per le malattie invernali alla siepe fotinia oppure quando va fatto?
Sì, i trattamenti preventivi si possono fare invernali per tutti quei parassiti che svernano sulla pianta. Ora, la fotinia, essendo un sempreverde, il trattamento invernale solitamente si tratta di un olio minerale che fa una patina, cioè che asfissia il parassita, e il parassita non muore per una tossina ma muore perché non respira. Se questo prodotto lo mettiamo su una pianta sempreverde, anche la pianta, anche la foglia non respira o respira male, di conseguenza, ecco, io non metterei un olio minerale, se di questo si tratta, su un sempreverde. Quello che possiamo fare, se vogliamo fare un trattamento adesso, possiamo fare un trattamento con un estratto di ortica, per esempio. Ecco, questo lo potremmo fare molto bene.
Ancora limoni, un ascoltatore scrive: abito nel cantone Argovia, appunto ho una pianta di limoni di circa 6 anni, l'ho messa in cantina, quanto spesso devo darle l'acqua?
Allora, anche in questo caso probabilmente una volta ogni 2-3 settimane, dipende sempre quanto è grande il vaso, quando l'abbiamo trapiantata, più a lungo nel vaso, se in questi 6 anni non ha mai cambiato il vaso va bagnata di più, se in questi 6 anni ha cambiato il vaso un paio di volte va bagnato di meno.
Ecco, io non lo dico mai, tantissimi ascoltatori dopo le risposte ricevute ringraziano, continuano a scrivere: grazie di cuore, grazie per la risposta, quindi mi associo. Grazie Valentino per tutti i consigli, per tutte le risposte alle domande dei nostri ascoltatori. Come anticipato, ci sentiremo proprio la settimana prima di Natale per tutti i consigli per i nostri alberi, le stelle di Natale, i fiori legati a questo periodo. Buon pomeriggio, noi invece ci troviamo domani.